Vogliamo parlarvi di lager per migranti e buoni affari per l'ENI, soprattutto di buoni affari per l'ENI. Il 5 dicembre scorso il ministro della difesa Guerini ha incontrato il suo collega libico Salahuddin al-Namrush e ha rinnovato il patto di cooperazione militare, tra le varie intese quella per cooperare nella lotta alla migrazione illegale. E precedentemente il 30 novembre il capo del governo libico di accordo nazionale Fayez al-Sarraj e il presidente della compagnia petrolifera libica statale NOC Mustafa Sanalla avevano accolto nella capitale libica l'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi per fare il punto dei nuovi progetti esplorativi ed estrattivi di idrocarburi e gas da parte della società italiana. Ecco, per capirne di più ne parliamo con Daniele Ratti dell'Ateneo Libertario di Milano, che studia questi temi da diverso tempo. Buongiorno Daniele.
Ciao a tutti e a tutti, ringrazio come al solito per l'invito, perché anche un modo per ricollegarci a chiacchierate precedenti che abbiamo fatto, soprattutto il rifinanziamento delle missioni estere. Come ha accennato prima Maria, quindi non mi dilungo molto, il 30 novembre è avvenuta questa visita di Descalzi, che di fatto riveste sempre più il ruolo di fatto di reale ministro degli esteri, con al-Sarraj e con il presidente Sanalla della NOC. È stata l'occasione per ribadire lo sfruttamento industriale del bacino di Baraa e Salam per l'ulteriore sviluppo del nuovo bacino di Bur el Fez, tutte e due a circa 120 km coste libiche, quindi si tratta di giacimenti offshore. Ma in realtà questa visita è solamente il punto terminale di ciò che è avvenuto precedentemente, prima l'8 luglio di quest'anno e soprattutto quello che è avvenuto nel 2018, non in Libia ma a Londra. Cosa è avvenuto l'8 luglio di quest'anno? L'8 luglio di quest'anno Descalzi incontra gli stessi soggetti, cioè al-Sarraj e Sanalla, e lì firma un accordo importantissimo. Di fatto Eni si assicura in via esclusiva tutto il supporto tecnico e di formazione del personale per l'elettrificazione della rete nazionale libica, quindi si pone non solo come progetto industriale importante ma anche proprio un'importanza dal punto di vista assolutamente strategico per la Libia, e questo per rimarcare il ruolo di preminenza che Eni ha sempre avuto e cerca disperatamente di avere nell'area, sia nella Libia poi, come vedremo poi, anche nel Mediterraneo. Ma ciò che invece è successo nel 2018 a Londra è ancora più significativo. Cos'è che è successo là? È successo che è stato firmato un accordo tra Eni, tra la NOC, che è l'ente nazionale petrolifero libico, e la diretta concorrente di Eni dal punto di vista energetico, che è la BP. Era presente Bob Daley, che è l'amministratore delle gare. Per cui già nel 2018 si erano poste le basi per uno sfruttamento in modo più o meno paritario di tutte le risorse energetiche, gas e petrolio sul territorio libico, sia in terra e sia in mare. Quindi questo accordo è stato un po' l'anticipazione del tentativo di pacificazione tra le due parti che ha preso corpo negli ultimi mesi di quest'anno. E quindi per comprendere ciò che è avvenuto il 30 di novembre bisogna considerare tre fattori che sembrano in apparenza slegati ma in realtà sono molto connessi tra di loro. Primo, ciò che sta succedendo a livello politico ma soprattutto nei vertici societari della NOC, quindi in Libia, ciò che è successo nella visita avvenuta dopo poche ore da quella di al-Sarraj che ha fatto Descalzi in Libia, cioè che ha fatto da Sisi il giorno 1 dicembre, quindi poche ore dopo la visita libica, e soprattutto che cos'è la missione militare Irini, che ricollegherà un po' tutto il filo del discorso. Cosa è avvenuto, primo aspetto, dal punto di vista politico in Libia? Che oramai tutti gli analisti sono concordi che al-Sarraj sta cedendo terreno al viceprimio, che è Ahmed Maiteg, persona assolutamente moderata, non totalmente schierata sulle posizioni filo-turche e quindi gradito alla parte avversa, cioè Haftar, ma ancora più significativo, molto più significativo, è ciò che è avvenuto nei vertici societari della NOC. È stato costituito un consorzio di primaria importanza energetica, una joint venture tra Eni e NOC, dall'acronimo MOG, Mellitah Oil and Gas Company, e a presidenza di questo controllo è stato posto questo soggetto dal nome Mohammed bin Shatvan. Chi è questo? È un misuratino che però è da tempo che vive nell'est, quindi nella parte diciamo astariana, ma prendendo la direzione del consorzio MOG ha dovuto lasciare la presidenza dell'amministrazione dell'Araban Gulf Oil Company, acronimo GOCO. Che cos'è la GOCO? È l'azienda petrolifera della Cirenaica, controllo totale di Haftar, la corrispondente sostanzialmente più o meno di quello che è la NOC, che sì, l'ente nazionale petrolifero libico, ma che è situata in gran parte schierata nel territorio della Tripolitania. Quindi sostanzialmente il consorzio a guida Eni è stato dato in mano a un uomo, diciamola molto semplicemente, di Haftar, e quindi si vede come l'aspetto politico, l'ascesa di Maiteg, che è un moderato che colloquia con Haftar, è stato seguito poi da un aspetto di segno industriale, di politica industriale energetica, di cui Eni è praticamente coinvolta attraverso il consorzio, e tutto va nel segno della pacificazione. Ma il segno della pacificazione in realtà lo si trova nel viaggio che Descalzi ha fatto poche ore dopo della visita in Libia, il 1° dicembre, ad Al-Sisi, cioè al nuovo raso, nuovo faraone dell'Egitto. Che cos'è che è successo lì il 1° dicembre? Il 1° dicembre è stato sottoscritto un accordo molto importante tra l'Eni e le due società principali dell'Egitto, la EGPC, quella che si occupa del petrolio, e la ENG, quella che si occupa del gas. È stato costituito un consorzio, SIGAS, 40% Eni, 50% egiziano, per il ravvio dell'impianto di liquefazione del gas della città portuale di Damietta. Questo accordo, unito alla messa in produzione dell'enorme giacimento di gas Azor in Egitto, alla sottoscrizione, ne avevamo parlato in una chiacchierata precedente di qualche settimana fa, dell'accordo dell'East Forum Med tra Cipro, Israele, autorità palestinese, Giordania, Italia, Francia, per la messa in produzione di quello che sarà questo giacimento nell'est del Mediterraneo, sta a significare che l'Eni di fatto fa due operazioni in un colpo solo: il 30 novembre e il 1° dicembre, afferma non solo la propria presenza industriale, ma afferma soprattutto e innanzitutto un ruolo strategico, un ruolo di bilancia. Si presenta come il soggetto di equilibrio, il soggetto che è capace di dialogare con le parti opposte, con parti geopolitiche opposte. Tanto vero che anche qui, come abbiamo detto prima, che il 30 novembre è un punto di arrivo di accordi che erano stati precedentemente presi, anche la visita del 1° dicembre è un punto di arrivo di accordi precedentemente presi. Quali? Nel 2019 si forma un consorzio che si chiama NOUR, North Sinai, per lo sfruttamento, a circa 50 chilometri dalla costa dei Sinai, in acqua profonda, di perforazione sia di gas che di petrolio. Bene, a questo consorzio l'Eni anche qui partecipa in misura ridondante con una quota del 40%, BP, quindi suo naturale concorrente, col 25%, società inglese, e soprattutto la Mubadala. Mubadala è la compagnia di investimento statale degli Arabi Uniti con una quota del 20%. Ecco che Eni ribadisce il ruolo di equilibrio, di capacità di dialogare, di fare progetti industriali e quindi di porsi dal punto di vista geopolitico su fronti contrapposti. Di fatto, con con la sottoscrizione dell'accordo Nord-Sinai, che cosa è successo? È successo che si è avuta un'alleanza industriale, commerciale e energetica di soggetti che in Libia apparentemente, perché a questo punto la guerra diventa una questione apparente, se si guardano invece dietro gli interessi economici, sono su fronti contrapposti. Ma anche qui Eni si era già mosso in anticipo nel 2018, così come aveva fatto con l'accordo di Londra per lo sfruttamento delle risorse onshore e offshore libiche, perché nel 2018 aveva già ceduto quote significative di concessioni per le trivellazioni nella penisola del Sinai a chi? Agli Emirati Arabi. E quindi ecco che Eni si pone come la vera Farnesina dal punto di vista non solo industriale e energetico, ma politico. Ma che cos'è che quindi chiude? È una cerniera tra questa presenza ambivalente dell'Eni, questa capacità di essere su un fronte contemporaneamente sull'altro fronte. E allora ecco che qui ci viene ancora in soccorso, tristemente in soccorso, la questione militare. Ci viene in soccorso Irini, che è Irini, ne avevamo parlato nelle chiacchierate delle settimane scorse, è la principale operazione nata, nuova, contenuta nel rifinanziamento delle missioni militari, che ricordiamo, spese personali esclusi, sono ben 8 miliardi 413 persone. Irini è quell'operazione di pattugliamento del mare a direzione non a caso italiana. Da maggio ad oggi sono state fatte qualcosa, tanto per dire la capacità tecnico-operativa di Irini, di 1400 investigazioni a mercantili, 58 visite consensuali, diciamo, di mercantili e 5 abbordaggi di navi. Sostanzialmente Irini, la sua mission è quella di assicurare, di garantire l'embargo di armi alle due fazioni opposte libiche. Ma è un desiderio di pace? No, non è un desiderio di pace, è un desiderio di stabilità, perché la stabilità è il presupposto necessario affinché Eni possa concludere affari, come ho dimostrato con questa breve chiacchierata, con entrambi i fronti, possa dialogare sia con Al-Sarraj, suo naturale alleato, ma anche con la parte opposta, possa quindi avvenire con estrema disinvoltura l'anonima, la joint venture tra NOC ed Eni, tradizionalmente si vuole di parte tripolitana, con un uomo che è l'uomo sostanzialmente di Haftar, che era il presidente dell'ente petrolifero sotto il controllo di Haftar, che a Eni occorre quindi essere presente sia nel teatro libico, ma anche con chi poi finanzia le fazioni opposte in Libia, cioè in Egitto, cioè con Bipil, cioè con la Francia attraverso il consorzio Israel. Ecco che quindi Eni è, perché così è la sua struttura industriale, su fazioni opposte, lati opposti, l'imperativo categorico è la stabilità del Mediterraneo. E allora Irini entra in questa prospettiva. Non è l'embargo per la pace, ma è l'embargo affinché si assicuri la stabilità, e la stabilità è la condizione assolutamente necessaria affinché avvenga in tutta sicurezza le nuove rivelazioni, l'estrazione del gas e di petrolio di quelli dei giacimenti già esistenti e la loro commercializzazione. Per concludere, mi chiedo una cosa: se si sono impiegati questi 8 miliardi e 430 milioni per il rifinanziamento delle nuove missioni militari, Irini è la quota più importante, adesso non ricordo la risorsa destinata esattamente ad Irini, ma comunque se si è capaci di fare in pochi mesi 1400 ispezioni a mercantili nell'area del Mediterraneo, mi chiedo com'è possibile che nel Mediterraneo, in quel fondo fazzoletto di mare, rispetto ad altri bacini d'acque mondiali è un fazzoletto di mare lì dove si fanno 1400 ispezioni a mercantini in pochi mesi, si sia di fatto incapaci invece di salvare vite umane, per cui il Mediterraneo anche quest'anno, come ormai da anni, è diventato uno dei principali cimiteri delle speranze umane e di chi lascia la propria terra per cercare di trovare un destino migliore o quantomeno più dignitoso della propria esistenza. Ecco, quindi ho voluto fare questa chiacchierata e mettere in collegamento questi tre fattori per dare un significato profondo alla visita di Vescazzi, che come al solito bisogna guardare dietro le apparenze, bisogna andare a scavare quali sono i motivi profondi e tutto ciò che è avvenuto prima per prepararlo il movimento di oggi. Tutto ciò che avviene oggi dal punto di vista energetico e geopolitico non ha nulla di improvviso, ma è la logica conseguenza di un filo diretto di preparazioni di movimenti che avvengono nell'arco del tempo di anni, come ho cercato di dimostrare. Ecco, queste sono le mie riflessioni sulla visita di Vescazzi. Credo di aver dato un panorama molto più ampio, che non è solo e semplicemente un accordo tra l'ENI e una parte della Libia.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo per questo approfondimento. Beh, alla prossima e grazie
alla
ancora.
Prossima.
Ciao.
Buon anno a tutti, se non dovessimo risentirci.
Senz'altro, anche a te. Ciao.
Ciao.